Live di storie di business, oggi una live che non era preventivata, non è né lunedì né mercoledì né venerdì e non sono le 8:30, ma sono qua con Andrea Lorenzon, che molti di voi conosceranno per Cartoni Morti, e Samuele Toresin, che invece è il suo Toresan, scusami, che invece è il suo manager. Quindi ragazzi, una giornata particolare, un saluto a tutti quelli che si stanno connettendo. Come avete visto, ci sono le domande. Qua Andrea e Samuele di Cartoni Morti ci risponderanno e insomma ti inizio a fare la prima domanda
Che
che ho
avevo già
visto
scritto.
che ti hanno fatto i ragazzi. Purtroppo si sente male perché ho il microfono solo io, però adesso ve lo passo. Ma è una domanda che mi è interessata perché ieri io sono andato a vedere un po' le tue interviste e qua ti chiedono quando lavoravi da dipendente. Sapevi che prima o poi saresti diventato libero professionista?
Buonasera a tutti. Allora, ti goderi se qualcuno. No, era ti goderi. Allora, no, bella domanda. Io dopo liceo, io ho fatto liceo scientifico, mi sono messo subito, ho fatto un corso breve di programmazione Java. Anzi, era un corso di web design, quindi credevo fosse inizialmente una cosa molto grafica, molto creativa. In realtà era programmazione Java, quindi proprio programmazione chiusa. È stata veramente una noia incredibile. E dopo, non so, sarà stato qualche mese, 6 mesi, abbiamo provato a fare qualche colloquio in giro per aziende, però era il 2008 quando ha cominciato subito la crisi. E quindi è stato già quello lì doveva essere il lavoro per eccellenza, cioè dovevi trovare lavoro come il pane. Sì, programmazione che non la fa nessuno, poi è una formazione, comunque era finanziato dall'Unione Europea, quindi era un corso anche di un certo spessore, e quindi in teoria avresti dovuto trovare lavoro subito. In realtà abbiamo fatto un po' di fatica e meno male perché effettivamente io non avevo nessuna intenzione di farlo come mestiere. E dopo 2 o 3 colloqui, forse anche soltanto un colloquio, che praticamente mi hanno chiesto cose che io non sapevo proprio. Quindi, sai fare questo, sai fare quella, non ce l'avevo mai insegnata. Ho detto no, no, cioè non potevo dire sì, fare finta, no, proprio no, non sapevo. Dentro di me il mio monologo interiore era: ti prego, non assumermi. L'unico che va a un colloquio sperando di non essere preso, perché assolutamente no. E quindi, tornato a casa, mi sono detto: boh, cerchiamo un altro lavoro, però che sia un po' più creativo. E ho trovato subito come grafico pubblicitario, non perché mi piacesse, ma proprio per fare un lavoro. Nel mentre io mi coltivavo l'hobby, no, di YouTube. Quindi ho cominciato a lavorare come dipendente in quel frangente lì, facendo il grafico pubblicitario. Era una cosa abbastanza fuori dalle mie corde. Ho imparato a usare il programma lì. Ho avuto un capo molto. Una parola, un sinonimo,
Sì, vabbè,
è un
molto
cavolo, sì, si è capito, insomma. E il punto è che l'unica cosa che mi interessava era avere un minimo di tempo libero per coltivare, insomma, il mio hobby, perché volevo farlo come mestiere, no? Il videomaker o comunque quello che fa video di propria creatività, quindi non far video per altri, ma
quindi ce
video.
l'avevi già in testa,
Sì, ce l'avevo già in testa. Quindi alla fine sì, per rispondere alla domanda era così, la domanda era se avevo già in mente di diventare libero professionista. Sì, magari non proprio libero professionista, poteva anche essere dipendente di qualcuno, però che mi permettesse di avere la libertà necessaria per fare quello che mi piaceva. Ciò non è possibile, cioè è difficile trovare un tipo di lavoro del genere, quindi per forza di cose sono dovuto diventare libero professionista per poter fare quello che volevo fare, insomma.
ottimo. E invece quando hai incontrato Samuele? Cosa hai
Samuele,
fatto?
mi ha scritto un'email più o meno. Io ho cominciato Cartoni Morti ad agosto, no? E lui mi ha scritto un'email a febbraio circa. Io ho già più o meno 100.000 iscritti circa, e ho avuto già molte proposte anche di agenzia. Spegni il telefono! Stai mancando di rispetto al nostro pubblico. È il business che chiama,
Il
d'altronde questo è il
business.
canale di business,
Il
ragazzi.
manager deve essere sempre il
L'imprevisto
primo.
del canale di business è soltanto il business. Tank! Ho ricevuto anche un messaggio, scusate. dovrei... Ah sì, io ho ricevuto già molte proposte lavorative, già molte proposte di collaborazione con queste agenzie qua, proposte di entrare insomma dentro queste agenzie, molto famose, non faccio nomi, non posso farle, sì, no vabbè, agenzie insomma che amministrano youtubers, social media manager, queste cose qua. Molto grosse, anche molto 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 grosse, insomma avete capito, alle quali io ho risposto sempre con un no categorico, perché io comunque facendo YouTube da un sacco di tempo conoscevo queste realtà e so che non ti danno il minimo di libertà, loro di default si prendono una percentuale anche sugli introiti che tu hai su YouTube, quindi anche se tu stai fermo loro si prendono la percentuale, anche se loro non fanno nulla, non ti aiutano, loro si prendono quella percentuale fissa. E poi loro si spacciano come coloro che ti aiutano anche a crescere, a collaborare con Tizio e Caio Sempronio. Io comunque ero già arrivato a 100.000 in pochissimo tempo, quindi avevo la presunzione anche di dire quale aiuto potreste darmi in più che io non sappia fare. E quindi io, e soprattutto non volevo essere legato a far lavori che non mi piacevano. Le agenzie di solito, se un cliente ti offre 20-30 mila euro per fare qualcosa, loro ti dicono falla e basta, cioè è difficile che ti parlino e ti chiedano insomma se hai voglia di farla o no. Samuele invece mi ha approcciato in modo diverso, mi ha mandato un'email a febbraio, sono stato il suo primo, alla fine anche youtuber, il suo primo cliente insomma, e non mi ha detto vuoi entrare nella mia agenzia, mi ha detto guarda io sono un manager, io se vuoi ti trovo i lavori, ne discutiamo insieme, se vuoi farli bene, se non vuoi farli pazienza, non lo facciamo. E col senno di poi ho capito anche che era quello che cercavo, perché io alla fine non cercavo nessuno nel dettaglio, per questo dicevo sempre di no, però questa proposta qua mi ha invogliato, perché ho detto io non mi sento legato a fare nulla, se vuoi puoi cercare tutti i lavori che vuoi, non mi interessa, poi me li proponi e se effettivamente trovo qualcosa che interessa anche a me lo facciamo, lui giustamente si prende la sua percentuale per averlo amministrato ed è un lavoro tranquillo e quindi siamo tutti contenti, quindi ogni lavoro che lui trova ne avremo parlato insieme. E con questo approccio alla fine abbiamo cominciato a collaborare, abbiamo lavorato molto bene fin dall'inizio e questo è, insomma, è stato l'approccio vincente per guadagnarvi i cartoni morti, voi agenzie che volevate mettermi le manette. E così è nata questa bellissima collaborazione.
Fantastico. Se voi, per quelli di voi che stanno ascoltando, in questo momento sono 40 connessi in tutto... Ci sono state qualche centinaia di persone. Mi scrivono anche delle domande qua, ma quello che volevo dire è, fra tutti i ragazzi, io ho molti ragazzi dai 18 fino ai 30 anni che seguono la pagina, ma soprattutto quelli diciottenni hanno dei problemi proprio a iniziare, no? Nell'online, a lavorare. E ora Samuele qua è un esempio di un ragazzo giovanissimo che in realtà ha fatto già tantissimo e ti volevo chiedere proprio... Quali sono i consigli che tu daresti alle persone che adesso stanno studiando, o anche tu, Andrea, di artisti magari che stanno cercando di lavorare così online? Cosa consiglieresti per superare, ecco, il fatto di essere giovani, inesperti, o che cosa gli diresti per farli andare adesso, ok, a fare le loro cose?
Allora, sicuramente tanta voglia di fare, perché è un mondo, almeno quello dell'influencer marketing, degli youtubers, che bene o male non te lo insegna nessuno, perché puoi studiare marketing, puoi studiare pubblicità, ma comunque è sempre differente il lavoro che facciamo appunto con loro come cartoni morti, come Andrea, rispetto ai lavori classici di pubblicità. Quindi ci vuole tanta voglia di fare, che tante volte manca, perché ho fatto tantissimi colloqui lavorativi di ragazzi giovanissimi che volevano essere assunti, ma una delle prime domande che mi fanno sempre è: quanto prendo al mese? E questo è già un approccio sbagliato, perché è chiaro che il lavoro deve essere pagato, come giusto che sia, però se uno parte con l'idea faccio questo perché così prendo questo, è un'idea sbagliata, Io ho iniziato a fare questo per passione, vengo da una realtà umilissima di cui mio padre fa il bidello in una scuola e mia mamma lavora part time in una mensa, quindi un mondo che non c'entrava assolutamente niente con questo, una scuola che anche quella c'entrava pochissimo perché ho fatto il liceo delle scienze umane, però avevo tanta tanta voglia di fare e mi sono informato io stesso su come funzionava dopo effettivamente questo mondo, quindi ho iniziato a seguire le agenzie, quelle che erano le più grosse in Italia, a vedere come lavoravano, come facevano e cosa facevano. Anche nello specifico, quindi ho capito, ci ho messo tanta tanta passione e chiaro, io per mesi non ho visto un euro o magari ho fatto scelte sbagliate che mi hanno fatto perdere, però è andata bene, tanta tanta passione, adesso insomma siamo un gruppo abbastanza abbastanza forte e stiamo andando forte.
Beh, aspetta, io parlo per mia esperienza. La cosa che mi ha dato più, quello che mi ha aiutato di più per arrivare dove sono adesso e oltre, è chiarire subito che cosa fare, che cosa voler fare nel proprio futuro, nel proprio business, se vogliamo parlare di business. Cioè io non ci ho messo tanto a coltivare cartoni morti, a diventare famoso, a avere comunque una cerchia vasta di persone che mi seguono. Io ci ho messo tanto a progettare cartoni morti per cominciare a partire, a capire quello che volevo fare, perché ogni volta la domanda era: ok, se diventassi famoso facendo questi tipi di video, poi fra un anno, fra due, avrò ancora voglia di farlo, dove sono, la gente mi contatterà per offrirmi che cosa, che lavori mi porta a fare. E quello, e questa domanda infatti mi ha bloccato 1, 2, 3 mesi prima di cominciare con Cartoni Morti, perché fino a quando non avevo chiaro il quadro della situazione, che cosa, dove voler investire il mio tempo, le mie risorse, sarebbe stato inutile partire, perché io provengo proprio anche da un'esperienza che mi ha portato a avere anche la sensazione di aver perso anni e anni di tempo, perché ad esempio la prima volta che mi sono approcciato su YouTube, anch'io avrò avuto 16 anni e YouTube non era ancora il mondo dello YouTuber, non c'era nessun tipo di lavoro annesso, lì non avevo per nulla le idee chiare, cioè la mia idea era: avrei tanto voluto fare il regista o l'attore, non sapevo neanche se fare il regista o l'attore, volevo fare il regista slash attore, però su storie fighe, su film belli, no? E siccome in Italia film belli non ne ho mai visti, a parte Aldo, Giovanni, Giacomo e simili, quindi cosa avrei potuto fare? Allora me li scrivo io i film piuttosto, perché non, cioè andare a fare l'accademia di recitazione per poi ritrovarmi a fare i film italiani che ci sono adesso, che a me non piacciono per nulla, piuttosto me li scrivo io, no? Ma non è questione di arroganza, è proprio per questione di gusti, a me proprio non piacciono. E quindi ho cercato di fare tutto, un po' di tutto, far video, li metto online e poi ho fatto un ragionamento: se tanta gente mi segue e a tanta gente piace quello che faccio, allora prima o poi magari i produttori si fanno vivi. Questo prima che arrivasse Will Bush, Frank Mattano, eccetera, che poi sdoganano insomma questo mondo dello YouTube. Però non avevo le idee chiare, quindi facevo video un po' in generale. Poi ho visto con Will Bush che è uscito un po' il mestiere dello YouTuber, ho capito che dovevi fare dei video in un certo tipo per avere più pubblico che ti segua, no? Quindi ho cominciato un po' con le parodie, facendo cose un po' più pro pubblico generalista, insomma. Poi mi sono pentito, sono tornato un po' indietro, ho provato, eccetera, che vedevo che sembrava funzionare, però poi a suon di dai non andava da nessuna parte, altalenante. E questo perché? Perché io non avevo assolutamente chiaro dove volessi andare a parare, non avevo il mio obiettivo chiaro in testa, e quindi facevo video un po' a caso, sperando prima o poi di beccare il successo, sì, il video giusto, però anche se fossi riuscito a beccare il video giusto, che so, se avessi fatto la parodia di Dragon Ball, il cartone animato, montagne di iscritti, visite, ok, boh. Poi se non continui con quella cadenza, con quella convinzione lì, basta, finisce, nel giro di pochi mesi la gente si dimentica e è finita lì. Quindi non, anche il video giusto non sarebbe servito a nulla. Quindi il trucco, per un diciottenne che volesse approcciarsi a questo tipo di mestiere, io il consiglio che ho da dargli è che si prepari prima il progetto, bene, chiaro in testa, di dove voler andare. E farsi le domande tutte del caso, cioè fra un anno o due dove mi ha portato, se riesco ad avere successo, perché quello è l'obiettivo, Cosa mi aspetto dagli altri, dove mi aspetto di essere, quanti anche soldi secondo te potrei riuscire a ricavare da questo business? Riuscirei a mantenermi facendo questo? Mi piace fare questo perché poi mi ci vuole anche del tempo per coltivarlo. E una volta chiarito questo, allora vai e dedica tutto il tuo tempo, perché anche questo è molto importante. Prima io dedicavo il tempo libero e arrivavo fino a un certo punto. Se sei convinto, dedica tutto il tuo tempo, massima energie, massime risorse a quello e martella in modo costante, perché se lo fai 3-4 mesi, poi ti accorgi se ti stanchi e lo lasci lì, hai perso 3-4 mesi.
Certo, più tutta la progettazione.
Esatto, quindi progettazione e costanza. E sono due cose che effettivamente io vedo veramente, veramente pochissimo in tutti. E oserei dire che potrebbe essere un po' il segreto, la chiave del successo, perché se vedi quelli che non lo fanno e hanno successo per caso, loro come sono lì possono anche il giorno dopo essere dimenticati da tutti, perché se non se lo sono preparati non hanno il controllo del loro business. Se invece te lo prepari, è più facile che tu ti stabilizzi o comunque riesci a far fronte ad eventuali imprevisti che ti ritrovi.
Certo, va tutto un po'
a caso. Beh, quello che hai detto alla fine è un po' anche come fare un'azienda, cioè la progettazione è necessaria, non puoi proprio fare un'azienda senza progettare più o meno quale sarà il modello di business, più o meno dove vuoi andare a parare, quindi ha molto senso quello che dici, cioè proprio mentalmente pensandoci. Tra l'altro molti ti dicono in base a quello che hai detto, e allora dove ti vedi fra un anno? Cioè, se tu hai progettato fino a qua, adesso avrai no, altri passi che vorrei fare. Poi vabbè, non so quanto ragazzi questo vi occorra, perché ovviamente voi dovete ancora arrivare, però vediamo Andrea dove ti vedi, ecco, molti dicono fra 5 anni, vedi tu online, ovviamente 5 anni sono tanti, ma dove vuoi andare, dove vuoi arrivare?
Allora, alla domanda dove mi vedo tra un anno, quando ho cominciato con Cartoni Morti, effettivamente mi vedevo qui, cioè avere tanta gente che mi segue. La mia idea iniziale era di fare, anzi, non era tanto di guadagnare con YouTube, perché ho detto, hai voglia con i cartoni animati fare abbastanza visite per guadagnare con YouTube, invece sono riuscito a fare tante visite anche con quello. La mia idea iniziale era di fare spot per le aziende, però a modo mio. Cioè in modo simpatico, in modo divertente, che è diverso da quello che vedi in televisione, cosa che sto facendo, però molto meno di quanto avessi preventivato, quindi ne faccio tipo una al mese se va bene. Quindi effettivamente adesso mi vedo esattamente dove mi ero pianificato, quindi si vede che serve proprio a maggior ragione pianificarti per riuscire ad arrivare lì, perché tutto quello che ho fatto per arrivare qui, quindi non ho disperso le mie energie a fare altro. Quindi a tante proposte, ad esempio, ho detto di no e dico ancora di no perché non sono fuori dal mio progetto. Dove mi vedo da adesso a un anno o a 2 anni, 3 anni? Io sto cercando pian piano di staccarmi anche dal web, da internet, un po' perché mi sta un po' deludendo dal punto di vista dei diritti, sia del copyright sia della libertà d'espressione, perché ovviamente per tutelare le persone per difendersi da certi individui che effettivamente hanno un linguaggio eccessivo, che comunque sono pericolosi per la società, se vogliamo dire così, anche se per me è esagerato sempre. Ne va di mezzo anche gente come me che magari vorrebbe usare un linguaggio un po' più colorito e non può perché YouTube ti demonetizza il video, oppure tratta certi argomenti, politica, religione o droghe, questa parola cattiva. Allora Facebook, ad esempio, ti toglie direttamente il video e tu non hai nessuna possibilità di fare appello. Cioè, io quelli YouTube già li conosco un pochino. Facebook e Instagram non ho nessun contatto, quindi loro decidono, loro fanno il bello e il cattivo tempo, cioè io non posso fare nulla. Quindi, paradossalmente, secondo me, se io dovessi riuscire ad arrivare in televisione, magari ho altre restrizioni nel mentre scrivo la mia opera, se vogliamo, però una volta che è online, una volta che la mettiamo in onda, nessuno può dirci nulla, non è che la televisione te lo tira via improvvisamente, quindi è un po' più di libertà. Poi se pensiamo ad esempio a episodi Halloween dei Simpson, che sono tra i miei preferiti, e sono splatter come poche cose, sangue, violè, però lo fanno in modo divertente, in un certo, quindi dici, ok, allora magari Italia 1 mi permetterebbe di fare dei cartoni un po' più splatter, cose che magari YouTube, e sto sempre attento a non fare troppo casino con il sangue, queste cose qua. Quindi questo è un po' il mio progetto, la mia idea. Non è proprio una previsione di dove sarò tra 5 anni, perché devo ancora affinare questa mia idea, devo capire come muovermi. Perché ok, fare una serie animata sarebbe bello, però è un bel impegno, perché devi scrivere tanti episodi, devi capire assolutamente poi come farle, che io non ho idea di come ci si fa, come ci si muove in Italia per fare un cartone animato, perché io in 2 giorni ti faccio, proprio ti animo e basta, un cartone da 3 minuti anche, in 2 giorni. Se vado da uno che lo fa di professione, non si sa perché ci mette 2 settimane. Cioè, lui fa solo quello, io faccio tutto in 3 giorni e gli altri non so. Quindi i costi si dilatano anche un sacco, quindi questo è uno dei motivi per cui non posso delegare i miei cartoni ad un'altra persona, perché ci metterebbe molto più tempo e mi costerebbe molto di più di quanto io guadagni da quello. Però una serie TV, se riuscissi a trovare degli studi, devo ancora conoscere, non so ancora nulla io di queste cose qua, però sì, la mia idea è da adesso in poi, o da qualche anno in poi, mi piacerebbe sempre di più delegare e tenere per me la parte creativa, perché se mi tolgo quella alla fine non ha senso. E sono uno che ha una politica molto precisa sul lavoro, cioè più con l'andare del tempo meno lavoro e più divertimento, più relax, più, cioè non sono uno che, cioè io sono molto staccato vista su quello che faccio, io lavoro tutti i giorni e mi faccio anche del male da tutte le martellate in testa che mi do, per neanche per andare, per essere puntuale, io sono un mese in anticipo su quello che faccio e mi sento sempre indietro. Però io, cioè, ho proprio come obiettivo futuro riuscire a lavorare sempre meno e a godermela sempre di più. Questa è un po' la mia idea. Poi devo realizzare ancora un po' come fare, però.
Certo. Ma guarda, ti dico che mi stai dicendo tutte cose molto che hanno senso dal punto di vista aziendale. Cioè, in realtà tu che saresti, metti l'amministratore delegato della tua azienda, mettiamo di Cartoni Morti, dovresti essere quello che si occupa della visione, quindi il più possibile è quello che lavora tra virgolette di meno, perché si occupa di gestire, no, gli altri, quindi se tu valuti magari bene il tuo lavoro, perché fra un paio d'anni lavori molto meno di adesso, sicuramente ha senso, cioè come un amministratore delegato dovrebbe fare. E si vede anche dal fatto che hai preso Samuele nel tuo team, cioè la tua visione è proprio riuscire a delegare magari con qualcuno di cui ti fidi, perché anche come abbiamo parlato prima ho capito che questo è molto importante per te, cioè avere un'agenzia che ti tratti come uno dei tanti non era il tuo obiettivo, e quindi costruire un team, insomma, è perfetto. Tra l'altro adesso chiedo una cosa a Samuele e poi ti richiedo sempre del team, che ti chiedono anche qua, tu cosa vedi dal punto di vista manageriale come social network, a parte vabbè, Instagram e YouTube, ma anche se sono quelli, insomma, cosa vedi che ci si può focalizzare, insomma, da qui ai prossimi anni? Sì, dal punto di vista manageriale, nei social, da qui ai prossimi anni, quello che vedi nel tuo lavoro, insomma.
Allora, quello che consiglio sempre a tutti i ragazzi è logicamente crearsi un pubblico di nicchia, perché esistono i fenomeni di tendenza e ce ne sono tutti gli anni. Esempio, adesso c'è per esempio Follettina. Cioè i fenomeni di tendenza esistono, però secondo me contano poco, cioè vanno sfruttati quei 2-3 mesi di vita che hanno, ma bisognerebbe creare della materia solida sotto. Cioè Andrea, adesso non perché siamo qui, ma per me è uno degli youtuber che vale di più in Italia, ma non perché ha 800.000 iscritti, ma perché sa quello che vuole fare, è unico nel suo genere in quello che fa e ha dei progetti per il futuro. Altri youtubers non ce li hanno, ti dicono ma sì, oggi faccio il video, domani lo pubblico, continuo così. Cioè dovremmo creare della sostanza in più. Dopo, di social network ne nascono sempre di nuovi. Adesso è esploso anche in Italia la questione di TikTok, questo social network cinese o giapponese, adesso non ricordo esattamente. Sì, adesso sta offrendo grandi grandi possibilità, logicamente è ancora un social network molto limitato perché hai la possibilità di fare dei video per massimo 50 secondi, mi sembra, quindi è ancora qualcosa di molto molto limitato, però sì, di possibilità ci sono, abbiamo ragazzi per esempio che su TikTok nel giro di 3 mesi hanno fatto 500.000 di follower, quindi ci sono grandi grandi possibilità, ma questo dappertutto. Chiaro, se uno sfrutta la novità, cioè domani aprono un social network che si chiama X e tu sei il primo ad andare su X, chiaro, sei avvantaggiato rispetto agli altri perché sei il primo ad andarci, quindi come dice il detto, il primo che arriva meglio alloggia. Però insomma di possibilità ci sono e il mondo di internet al giorno d'oggi offre tante possibilità, questo sì.
Ottimo. È una domanda che volevo fare anche a entrambi. Voi, dato che volete aumentare il vostro team, riuscire a lavorare di meno nei prossimi tempi, che figure cercate? Cioè, se doveste assumere qualcuno, magari anche fra quelli che ci sentono, no? Magari, no, magari c'è qualcuno veramente che vorrebbe lavorare con voi, perché io ci parlo e c'è molta gente appunto che mi dice voglio lavorare gratis per te, voglio lavorare gratis per quell'imprenditore che abbiamo fatto live, eccetera. Tu che gente assumeresti? Cioè, che gente prenderesti con te a lavorare e dire ok, questa persona mi ha dimostrato, ok, che sta a fare qualcosa. È una domanda a tutte e due, quindi rispondete prima uno e poi l'altro.
Sì, va.
Allora, guarda, io attualmente dei creativi, adesso ne abbiamo appena assunto uno di creativi, che è una ragazza, quindi persone che non si limitano a dire all'azienda guarda, sì, per questa pubblicazione sono 5.000 euro. No. Una persona che la pubblicità la crei, cioè vada dall'azienda e dica sì, sono 10.000 euro, però non è la pubblicità standard che viene in televisione, c'è qualcosa di creativo, che sia un evento dal vivo con un'apparizione di un influencer, uno youtuber che fa qualcosa di particolare, cioè è una creatività per dare valore aggiunto alla pubblicità che attualmente in Italia questo non lo offre nessuno, cioè le agenzie in Italia ad oggi cosa ti offrono? Bene, ho il personaggino X, costa X, lo vuoi, non lo vuoi, sta a te. Noi invece cerchiamo di offrire una pubblicità creativa, cioè vuoi il personaggino X, però guarda che la nostra idea è fargli fare questo, questo e questo all'interno della tua pubblicità, ed è un valore aggiunto che ci sta dando degli ottimi risultati, quindi questo sì. Quindi persone creative, ma soprattutto persone con tanta voglia di fare, questo sì.
Ottimo. E invece tu, Andrea?
Persone non creative. Cioè, beh, per quello che devo fare io non so se assumerei persone, cioè le assumerei se dovessi fare un progetto. Se dovessi fare appunto questa serie, più che assumere, delegherei appunto ad uno studio. Però cioè, io credo che mi troverei bene, non l'ho mai fatto quindi presumo, certo. Con persone che tecniche, cioè che eseguono quello che gli dico, cioè che sembra brutto da dire, però cioè, io ho la mentalità, io gestisco la parte creativa, dico ciò che vorrei che venisse fatto. Alla fine c'è poco da creare, ad esempio i personaggi, che sono anche quelli importanti, di solito ti do l'immagine del personaggio e il disegnatore lo riproduce e ed esegue. Perché per quello che mi viene in mente a me adesso, sono disegnatori, sono animatori, che altro c'è? Musicisti per fare colonne sonore, lì sì ci sta la creatività. Se gli dico vorrei, deve avere uno stato d'animo, cioè deve comunicare uno stato d'animo di tensione, allora lui deve comunque creare una.
Certo.
Però sì, ho avuto sempre a che fare tipo con dei capi, tipo di grafica, alla fine solo grafica ho fatto, quindi va bene, che ogni volta richiedevano creatività, fantasie, tutte queste puttanate che alla fine arrivavano a loro e dicevano no, cancella tutto, fammi così, 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 quindi tu eri un pupazzo, eri un esecutore di tutto quello che loro ti dicevano, quindi per me era un'enorme frustrazione lavorare lì, però dopo un po' te la metti via e dici vabbè, tanto non sarà il mio lavoro, quindi non me ne frega niente. Però sì, mi faceva ridere che questi capi chiedessero creatività, fantasia e tutto quello che vuoi, dopo venivano loro e loro avevano sempre l'ultima parola e ti dicevano loro questo va bene, questo non va bene. Quindi io vi dico no, non dovete essere creativi se volete lavorare con me, io sono quello creativo e voi dovete seguire. No, se uno vuole fare l'animatore, il disegnatore, cioè sono diversi tipi di lavori, se a uno piace far quello e non vuole avere lo stress di creare cose da zero, anche quello è un lavoro, cioè non lo so. Ma cioè, queste sono mie idee.
Era giusto per sapere, era giusto.
Poi non so mai, sì, ma io non so mai se assumerei qualcuno, almeno per quello che faccio magari adesso non mi conviene. anche per formare, anche semplicemente per formare qualcuno. Però in un futuro, se dovessi fare dei progetti grandi, ad esempio come la serie, sì, sicuramente dovrò delegare.
Certo, certo. Intanto ti ringrazio per queste cose, perché le persone che seguono questa pagina vogliono proprio questi, no? Le parti di business o le parti di comunque pensare come chi è già lì, no? Come è già arrivato dove vorrebbero arrivare loro. C'era stata un'intervista appunto con Enrico Pandian, che è il fondatore di Supermercato 24, dove gli chiedevano appunto come assumeva, e lui ha dato la sua. Non c'è una risposta giusta, quindi volevamo solo sapere come la pensavi tu. Qua ti fanno un'altra domanda, te la fanno in tanti, quindi la metto. No, ancora non l'ha scritto nessuno, guarda. Molti si stanno dicendo, vabbè, Junior, maestra abiliante, diventare la poi gliela fai magari. No, la domanda che ti fanno è, leggete libri e se sì, quanti e quali? E quali consigliereste appunto di quelli che state leggendo?
Immagino si riferiscano ai libri business.
No, in realtà guarda, no, vogliamo sapere quello.
Cultura.
Che... Sì, sì.
Io è da pochissimo che ho ripreso a leggere, perché sì, classica cosa che non hai tempo, in realtà ce l'hai il tempo se vuoi, lo trovi. Però sì, di tanto in tanto ho ripreso un po' a leggere. L'ultimo libro che ho letto, leticchiato, se si può dire, è la biografia di Casanova. Giacomo Casanova. Sì, sto leggendo un po' di libri veneziani, perché adesso sono ancora più vicino a Venezia, quindi mi piace un po' informarmi sulla città, gli abitanti, eccetera. E gli altri, cioè, quello alla fine non mi ricordo il libro prima. Comunque leggo poco. Adesso sì. Qual è il secondo libro? Miti e storie folcloristiche sul Veneto.
Ottimo.
Cioè, libri un po' storici. Ecco, libri da un sacco di tempo che non leggo romanzi. Io prediligo più i saggi o comunque libri scientifici, libri informativi, manuali. Quelli sì, ecco, uno degli ultimi libri che ho letto, però ancora tanto tempo fa ormai, è di Lisa Randall, che è una... astrofisica, no, fisica, che ha dato un po' un riassunto di tutte le scoperte che sono state fatte fino adesso in fisica, in modo abbastanza assimilabile per le persone che non masticano tanto, però comunque non è facilissimo lo stesso, cioè fai una fatica a comprendere tipo la fisica quantistica, quella vera, non quella che ti spacciano con pensiero della minchia, che è una cosa assurda. Ecco, quel tipo di libri alla fine sono quelli un po' che prediligo.
Ottimo.
Estrabiliente!
Avrei fatto contento un sacco di persone.
Lo so che aspettavo.
Allora, io di libri, per dire la verità, non ne leggo, ma leggo moltissime riviste online. Sarà assurdo, sempre riguardante il marketing e la pubblicità. Nonostante anche i miei genitori fino a qualche mese fa mi dicevano, ma sei masochista, passi tutta la giornata a lavorare e poi la sera ti metti a guardare Pubblicità Italia per vedere le aziende che campagne di pubblicità fanno, e io rispondevo, ma a me questo lavoro piace, quindi io non lo vedo come un peso. Certo, a fine giornata magari sono stanco, ma sono stanco felice, è questa la differenza. Quindi sì, leggo tantissime riviste online o articoli che parlano di marketing, di business, di aziende, di pubblicità, proprio per capire, cercare di capire come si stanno muovendo le aziende, ma anche come si sono mosse in passato. E quindi sì, tutte cose di questo genere che probabilmente interessano anche a tanti degli ascoltatori.
Tantissimo. Ascolta, ma c'è qualcosa in particolare o vai proprio in generale, notizie, news, oppure un sito?
Ma guarda, c'è Pubblicità Italia, mi sembra si chiami, che quello lo guardo costantemente, ma perché ci sono tutte le scelte pubblicitarie sia televisive che a livello web di tutte le aziende. Poi vabbè, di siti ce ne sono migliaia, ci può essere Forbes, ce ne sono tantissimi. Poi nasce anche tanta curiosità, mi leggo tante volte magari storie di imprenditori di successo, come può essere Elon Musk, al tempo Steve Jobs, insomma... Tante. No, mi piace comunque questo mondo e quindi insomma ne sono appassionato, ecco.
Fantastico. Beh, questa è una cosa che molti non prendono in considerazione, proprio usare l'online come se fosse un libro, ma anche i video YouTube. Io cioè spendo veramente ore proprio come se fosse il mio lavoro a vedere cosa fanno gli altri, vedere come si muovono, quindi ha sicuramente senso. Ragazzi, vi faccio un'ultima domanda così poi che c'è il gioco mix, come vedete già sono pronti ad andare. Intanto ti dicono grazie per Maestra Bilian.
Il pubblico quello che vuole.
Grande. Qua ti dicono, che però l'hai già detto, cioè che studi hai fatto e come vedi il settore fumetto in, cioè che studi hai fatto e come vedi il settore fumetto in Italia. È proprio questa la domanda, un po' hai già detto che studi hai fatto, però dato che anche la fiera dove stai andando adesso è anche del fumetto, dimmi un po' come vedi gli italiani, cosa potrebbero portare secondo te anche in un, all'estero, ecco, che anche questa te la stanno facendo, cioè se vuoi andare all'estero.
Ma è fumetto?
Fumetto, animazione, insomma, come qua dice il fumetto, ovviamente parla del settore dove...
Sì, io vi dico, sono completamente, cioè il settore fumetti è completamente fuori.
Ok.
Non ho mai letto, cioè l'unico fumetto italiano che ho letto forse è Ratman, ma neanche, sì, ho preso tipo 5-6 volumi, dopo basta.
Allora prendi solo la parte che studi hai fatto e all'estero secondo te cosa si può portare nel tuo...
Del mio ambiente, insomma.
Sì, sì, sì.
Sì, io ho fatto il liceo scientifico e basta, poi ho fatto corso di programmazione Java. Grafica, ho imparato a usare Illustrator quando ho cominciato a lavorare, cioè non ci voleva tanto, e non ho fatto altri studi. E nel mio settore, l'animazione, videomaking, l'animazione alla fine in Italia, e, dal punto di vista professionale in Italia non c'è, mi pare, animazione.
C'è
le Winx, mi pare siano italiane, però sì, una roba per bambini. In Italia l'animazione e i cartoni animati sono solo per bambini, non c'è. Ripeto, ho fatto, mi pare, cartoni anche di Ratman, che però sono scomparsi, non li ho più visti. Sì, in Italia non esiste, completamente libera da questo settore, cioè non esistono cartoni animati dai 16 in su, 17 in su, credo.
Che sia un bene che un male, diciamo.
Beh, se ci fosse qualcuno che li sapesse fare, sarebbe bello vederli anche. ma si vede che comunque... cioè, una mia idea, che va un po' fuori anche a questo... No, non è neanche troppo fuori dall'argomento, è che alla fine in Italia, ma come credo in tutto il mondo, c'è chi sa fare bene qualcosa... ma non sa vendersi, o chi sa vendersi ma non sa fare bene. È difficile trovare tutti e due. Io vengo ad esempio dall'Accademia di Recitazione, dove lì c'è gente che se la cava, è brava anche a recitare, però non sanno vendersi per nulla. Ma in generale gli attori di teatro, gli attori in generale, non sanno vendersi.
Hanno anche paura magari che vendendosi, no, l'arte...
Assolutamente, questo sì. Cioè vedono il vendersi in modo molto negativo. Cioè se fanno cultura, se si vendono in modo estremo, sembra che sia un po' il diavolo. Ciò non toglie che comunque poi ci provano lo stesso con pessimi risultati, e quindi è difficile. Quindi in Italia io sono sicuro che ci sia gente capace, gente che con un umorismo fantastico, che faccia cose veramente fighe, però se non lo conosciamo vuol dire che non ha saputo vendersi, o che non ha trovato magari qualcuno che sia riuscito anche a venderlo. Questo per dire come vedo il mio settore, che è la fine dell'animazione in Italia. Io lo vedo completamente, cioè l'Italia non ce l'ha questo settore, non c'è nulla. Al cinema mi pare che non sia mai uscito un cartone animato italiano, se non, ripeto, proprio dai 12 anni. Cioè, io non ho visto, magari mi sbaglio sicuramente, adesso qualcuno mi tira fuori il titolo che
sì,
nessuno conosce. Sì, però no, cartoni animati, beh, tipo che so, i Simpson film o cartoni, vabbè, quella della Disney, lasciamo perdere proprio perché è un altro mondo, Pixar, italiani zero, perché ripeto, in Italia cioè, comandano le TV ancora dal punto di vista proprio grosso. YouTube, noi non abbiamo nessun animatore, c'è Scottex, però non credo che Scottex si metterebbe mai a fare un film. Le televisioni continueranno a reputare il cartone animato come un prodotto per bambini, quindi o produci Peppa Pig va a scuola, il film, e loro ti dicono, boh, vediamo i numeri, allora sicuramente i bambini porteranno un sacco di gente al cinema, e quindi allora ok. Oppure se li proponi il sindaco di Lignano ammazza tutti, 5, cominci dal quinto, ti dicono, no, ma secondo me no, è una cosa un po' strana, no, la gente non viene a vederlo. Quindi è un settore completamente fuori per fuori in Italia. Però se io faccio il trailer sul mio canale e raccolgo un po' di consensi, la gente viene fuori e quindi magari te lo fanno anche produrre, e sarebbe una cosa figa.
Ottimo, ottimo. Intanto ti chiedono in tanti per appunto offerti il lavoro, cose del genere. Ragazzi, metterò nelle storie il tag sia di Cartoni Morti che di Samuele, così li contattate direttamente dopo la live. Intanto sta per esaurirsi il nostro tempo, vi faccio un'ultima domanda uguale a tutte e due, che è forse quella a cui interessa di più a quelli che ci stanno seguendo, quindi l'ho lasciata per ultima, che sono: quali sono le tue fonti di guadagno? E se ci sono delle fonti fisse di cui puoi fidarti, oppure se è sempre un navigare un po' nelle sabbie mobili? Questo lo faccio tutte e due, quindi rispondete entrambi.
Sì.
Allora, la principale fonte di guadagno è sicuramente creazione di campagne pubblicitarie che poi utilizziamo sia con youtubers e influencer, ma anche senza youtuber e influencer. Poi facciamo, vabbè, cose minori come possono essere siti web, consulenze di marketing tradizionali, però diciamo il business principale, il core business, è appunto pubblicità attraverso youtubers, influencer o comunque personaggi web. Dopo, vabbè, ci viene chiesto anche cose diverse, appunto magari la classica pubblicità senza uno youtuber o un influencer, però è una cosa più rara, quindi per ora diciamo questo.
Quindi perdonami, cioè un'azienda viene da te, dice, esatto, io voglio pubblicizzarmi con Cartoni Morti.
Esatto, adesso però sta cambiando, cioè una volta venivano e mi dicevano, adesso voglio pubblicizzare con Cartoni Morti, adesso invece l'azienda arriva e mi dice, guarda, io devo ottenere questo risultato, tu sei l'esperto dei personaggi web, degli youtubers, dimmi tu cosa dobbiamo fare per arrivare a questo risultato.
E questo da subito, oppure sei stato tu ad educare i tuoi clienti per far sì che io so che...
Allora, all'inizio appunto ci proponevano la cosa che hai detto prima, quindi voglio Cartoni Morti che faccia questo. Adesso fanno un po' il giochino inverso e tra virgolette ci danno a noi il coltello dalla parte del manico, un po' perché siamo cresciuti a livello di notorietà, a livello di risultati, nel senso che tutte le campagne che abbiamo fatto hanno avuto sempre risultati eccellenti e quindi in un certo senso adesso si fidano le aziende di questo. Ed è un bene perché appunto noi facendo questo tutto il giorno, se mi arriva l'azienda di preservativi, chiaramente non posso dargli una ragazzina di 16 anni per promuoverli. O viceversa, cioè per esempio quando abbiamo fatto Fatture in Cloud, lo sponsor con Andrea, chiaramente non potevo farlo fare una ragazzina. Dopo, chiaro che Andrea rispetto ad altri youtuber o altri influencer è totalmente diverso, nel senso che come vendiamo Andrea non è come vendere uno youtuber classico, chiaramente, ma perché è proprio un format diverso quello che lui porta, come stile proprio anche. Però sì, questa è la nostra principale fonte di guadagno, per ora sta andando bene, adesso ci stiamo espandendo anche all'estero, appunto per youtubers, influencer esteri, stiamo iniziando produzioni musicali, stiamo facendo un po' di cose diverse da quello che facciamo solitamente, un po' per allargare comunque il nostro business e vedere se ci sono possibilità di ampliare anche in altri settori, ecco.
Quindi comunque, per l'ultima parte della domanda, non siete con i piedi sul fango, cioè siete ben posizionati bene, diciamo.
Sì.
Sì. Il lavoro li trovate.
Sì.
C'è Andrea, creatore di contenuti.
La domandina dei soldi è il grano, allora, la principale potrei dire che viene da YouTube, dalle pubblicità di YouTube, credo che si sappia già come funziona, cioè quando vai di video viene fuori sempre un bannerino oppure la pubblicità e YouTube ti paga una percentuale di quello che guadagna con lo spot. Una volta più visite facevi, più guadagnavi, adesso conta di più il numero di minuti guardati. Per questo motivo tanti all'estero, soprattutto animatori, si sono dovuti ritirare da YouTube perché loro possono fare video lunghissimi, a fronte invece di chi fa gameplay che possono andare avanti anche 2 ore senza fatica perché non è contenuto creativo. Infatti io mai avrei pensato di riuscire a guadagnare tramite YouTube delle entrate decenti, e la mia idea iniziale era appunto di fare questi spot. Invece poi ho cominciato a fare tante visite, ho detto ok, qua già arriva un'entrata minima, però è un'entrata che oggi c'è e domani può essere che non ci sia più, cioè è veramente una sabbia mobile. Ad esempio, se vai a gennaio, le entrate, perché le aziende non spendono più soldi in pubblicità dopo Natale, crollano incredibilmente, ma possono crollare senza nessun preavviso. Quando c'è stata l'adpocalypse, così proprio per una minchiata enorme, tirate via metà dei guadagni. E quindi per forza di cose devi diversificare, cioè non puoi fare lo youtuber e basta. Tanti youtuber infatti fanno le marchette dentro i video, e io faccio gli spot, quindi quella è un'altra fonte di guadagno. Le aziende mi chiedono di... questo è bello perché le aziende mi chiedono di prenderle in giro in qualche modo per darle visibilità, perché alla fine i miei video minimo a 300.000 visite le fanno come base, e dalle 300.000 in su. Fattura in cloud è diventato quasi virale alla fine perché ne ha fatte tantissime, anche perché ad esempio con fattura in cloud sono sempre ragazzi che sì, ci hanno contattato e sono super alla mano, super simpatici. E poi ho visto anche diverse pubblicità che hanno fatto, forse col milanese imbruttito mi pare, sì, ecco. Sì. Io li conoscevo da quelli, ho detto caspita, allora vuol dire che comunque cioè, il milanese imbruttito per me è top. Quindi insomma ci siamo trovati subito bene, gli ho fatto vedere lo script, loro erano super entusiasti, quindi abbiamo lavorato benissimo. E quindi quella è un'altra fonte di guadagno appunto tramite le aziende. E poi un minimo anche col merchandising, ci sono le magliette con i personaggi. E cos'altro? Le fiere, abbiamo le fiere che ultimamente facciamo qualche fiera su e giù. Con le fiere ad esempio all'inizio siamo andati un po' sprovveduti, era all'inizio un anno fa, e quindi siamo andati un po' come fumettisti, cioè ci trattavano come fumettisti. Andavi lì all'inizio la mattina, ti sedevi sul tuo tavolo e accoglievi le persone tutto il giorno, e io morivo, non riuscivo a stare tutto il giorno seduto a disegnare, o comunque anche perché spesso arrivavano poco alla volta e non è che c'era la fila, sì, quindi stavi seduto anche a girarti i pollici e dici ma chi me l'ha fatto fare? Infatti non è il mio mondo, le fiere, tutte quelle cose lì non è il mio mondo. E con l'esperienza insomma mi sono costruito un po' il mio angolo, e adesso porto questo mini sul meet and greet dove trovo tutte le persone, così tutti i ragazzi sanno che dove sono, mi arrivano tutti insieme, li vedo tutti insieme e dopo ho finito, stacco, è finita lì. Invece di spalmare tutte le persone in tutta la giornata, che dà suicidio. E che altro? E poi basta, non ho altre. Poi in caso ci sono dei progetti una tantum, tipo che so, il diario, ci chiedono di fare una pagina del diario, però lì sono proprio più la visibilità alla fine. Oppure il gioco da tavola che adesso stiamo costruendo. Sì. Diciamo,
stiamo cercando di dare più valore a questi progetti.
Sì, adesso in punto, come ho detto all'inizio dell'intervista, così chiudiamo il cerchio, sì, sì, che è tanto bello. Sto cercando sempre di più di non dipendere solo da YouTube, perché come ho detto è veramente un'entrata, adesso va bene, però chi lo sa, cerco oltre dal punto di vista commerciale anche dal punto di vista di visibilità di uscire un po' dall'ambiente web e cominciare a fare qualcosa di un po' più concreto, tipo che so, può essere il diario oppure il gioco da tavola che è un esperimento, o comunque tante altre cose, che giusto per avere un minimo di concretezza al mio logo di Cartoni Morti, che non è solo quello che vedi nel monitor, nello schermo, ma comincia a essere un po' più concreto, un po' più reale, perché poi i vecchi vogliono quello, vogliono avere il diario stampato,
sì, sì.
I miei nonni fino a quando non mi vedranno in televisione a fare un'intervista con la Barbara d'Urso, per loro io non sto lavorando, non si sa come mi stia mantenendo nella casa mia.
Fantastico.
Andrea, Samuele, grazie mille, veramente è stato un piacere enorme avervi qua. Ragazzi, avete risposto a moltissime domande, ce ne sono altre. Come detto, io taggerò adesso Cartoni Morti e Samuele nella prossima storia, quindi andate direttamente a farle loro. E grazie ancora, buon lavoro. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì, mercoledì e venerdì alle 20:30. Ciao.